per impostare bene la nostra sensazione dell'immagine dell'orante, voglio fare alcune premesse. La prima che io non sono né iconologo né iconografo. Non me ne intendo le icone come uno specialista, Valenziano o Maria Giovanna Muzzi. Non sono un iconografo, non dipingo icone. E quindi quello che io vi offrirò non è una questione tecnica dal punto di vista dell'iconografia o dell'iconologia, ma piuttosto quello che a me è più congeniale come teologo spirituale, immagini per la contemplazione e la preghiera. Quello che io dirò potrà essere anche passibile di critiche dal punto di vista tecnico e scientifico, ma mi interessa soprattutto di quello che può essere il dono dell'immagine per la catechesi e la contemplazione. Secondo luogo, io vi offrirò quattro modelli in cui Maria appare come orante, cioè l'orante cosiddetta, l'Ascensione del Signore, dove Maria appare come orante, è storia, ma è anche mistero, perché l'icona dell'Ascensione è l'icona della Chiesa, la Pentecoste, dove Maria è anche in preghiera, e finalmente la preghiera attuale di Maria, che è la Deitis, l'intercessione, quindi quattro modelli. Dovendo fare questo, io dicevo a Padre Ermanno, e sempre contando con la tecnica che ci sia docile, che potremmo fare così, se vediamo un'immagine principale anche con un pochettino di luce. Passiamo le altre diapositive, una dopo l'altra, in questi quattro momenti, sperando che così possiamo anche soddisfare le esigenze di coloro che vogliono prendere qualche appunto e anche le esigenze di chi vuol vedere bene le immagini. Allora, se le cose vanno così, e con l'aiuto di Padre Ermanno, possiamo fare in questo modo. Allora, la mia esposizione consta di una breve introduzione e quattro momenti. Il Vangelo, parola che ispira e rende vera l'immagine, presenta la Vergine Maria in preghiera, e la tradizione conosce pure le immagini primitive dell'orante cristiano, spesso una donna come espressione della Chiesa in preghiera, Ecclesia Orans. Dalla parola e la tradizione della Chiesa nasce il tipo della Vergine Maria in preghiera, sotto diverse forme, modello dell'orante, modello della Chiesa, Vergine fatta Chiesa, secondo l'espressione di San Francesco, Vergine in preghiera, secondo la bella illustrazione di Paolo VI nella Marialis Cultus numero 18. La figura evangelica di Maria appare come orante in maniera esplicita nel Magnifica. In Luca 2,19-51 come immagine sapienziale, nella contemplazione degli eventi e delle parole del primo momento dopo la nascita di Gesù. Maria, da parte sua, osservava tutte queste cose meditandole in cuor suo, e nel secondo momento dopo il ritrovamento di Gesù nel Tempio, sua madre conservava tutte queste cose in cuor suo e il cuore. Espressione di preghiera, e questo gesto ispira le immagini, specialmente quelle occidentali, a Cana di Galilea, la parola della madre, non hanno vino. Appare esplicitamente in preghiera con i discepoli negli Atti degli Apostoli, 1,14, dove si dice che tutti perseveravano unanimi in preghiera con Maria, la madre di Gesù. In realtà, nel passaggio dalla figura evangelica di Maria a quella dogmatica e quella teologica nelle icone, c'è logica. Quasi tutte le icone mariane esprimono il suo perenne, sostanziale rapporto con Dio, che possiamo definire preghiera. Tutte le immagini di Maria sono espressione del suo essere orante, rivolto sempre a Dio o al suo Figlio esplicitamente, o sotto l'azione dello Spirito Santo. Basti pensare, facendo solo un breve resoconto delle icone di Maria in ordine progressivo della sua vita, a queste rappresentazioni. La presentazione o ingresso di Maria al Tempio, con Maria in processione, oppure ormai già nel Tempio, mentre prende il pane che le porta l'Arcangelo Gabriele. L'Annunciazione, dove Maria è rappresentata o in meditazione della parola di Dio, o rivolta all'angelo. Il Natale del Signore, con Maria in profondo atteggiamento contemplativo. La presentazione di Gesù al Tempio, con la figura di Maria in atteggiamento di oblazione. A Cana di Galilea, dove Maria appare rivolta al Figlio per chiedere del vino per gli sposi, piedi della croce, pone dalla posizione del figlio dalla croce, fino alla icona della sepoltura dei tre giorni dove Maria appare sempre in tenero e vivo rapporto con il figlio, la sua guancia accanto alla guancia del figlio, comunione totale. Maria sotto la stessa croce, in perfetta comunione di sentimenti con il figlio. Appare pure orante nelle immagini dell'ascensione e in alcune immagini della Pentecoste, dove Maria è rappresentata con gli apostoli, anche se non appare in tutte le icone dell'Oriente. Più in generale possiamo affermare che tutte le immagini della Madre di Dio la presentano in un atteggiamento contemplativo, con lo sguardo rivolto verso il bambino o verso di noi, per invitarci alla preghiera, come in questa immagine, o di Ghitria, segnala il cammino della preghiera. Alcuni tipi iconografici dell'Oriente sottolineano in modo speciale questo atteggiamento. Basti pensare alla Vergine del Segno Grande Orante, quella di Yaroslav, all'immagine della Deisis, dove Maria appare rivolta a Cristo in preghiera per la salvezza del mondo, e finalmente all'immagine della Vergine Maria della protezione Opocro, che rappresenta Maria che copre con la protezione della sua preghiera la Chiesa e il mondo. Tra le immagini più espressive di Maria come orante scegliamo alcune classiche. La Vergine orante. La figura orante di Maria troneggiava nell'abside della chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli e prima ancora nella chiesa di Blacherna, appartenente al palazzo imperiale di Costantinopoli, immagine chiamata anche muro indistruttibile, forse perché la chiesa era addosso alle mura della città come difesa del popolo. Troneggia ancora nell'abside in mosaico della Sofischi Sobor di Kiev, un'immagine di più di 5 metri. Nelle chiese costantinopolitane di Kauleas e della Teotokos Paros, la più celebre è la Panagia Velikaya, o Grande Orante di Yaroslav, che ora si conserva nella Galleria Tetriakov. Questa è un'altra immagine di Costantinopoli in mosaico. E poi vedremo la Grande Orante della Galleria Tetriakov di Mosca, un'altra immagine anche di Costantinopoli a fresco. E adesso forse arriviamo subito alla Grande Orante di Yaroslav. Allora, guardiamo così anche con i limiti della tecnica in questo momento, vedete come l'immagine di Maria l'Orante si è sviluppata a poco da quella immagine che dicevamo c'era nel palazzo di Blacherne, nella chiesa di Santa Sofia e poi nella grande immagine di Yaroslav, la grande immagine di Yaroslav che si trova nella galleria Tetriakov e che io ho potuto vedere anche con i miei occhi, quasi estasiato in quella bellissima galleria di icone a Mosca nel 2001. Allora, che cosa possiamo vedere qui? Soprattutto possiamo cogliere tutti i dettagli. La Vergine appare come orante e la sua qualità. Potremmo dire che traduce, secondo l'espressione sic ut audidimus, sic vidimus, che questa sarebbe come una Vergine del Magnificat. Potremmo contemplarla così come la Vergine nel periodo che va dall'Annunciazione alla nascita di Gesù e soprattutto quando si rivela veramente la dimora del Dio vivente nella visitazione alla sua cugina Elisabetta. In questa immagine noi possiamo contemplare soprattutto lei, la Vergine, il cui drappeggio, anche di colore rosso, segno della grazia dello Spirito Santo, la possiamo chiamare anche Panagia, tutta santa perché rivestita del tutto santo, è come una tenda, è come un tempio, anche il drappeggio significa anche questa tenda, i suoi piedi si appoggiano su un cuscino rosso, guardiamo soprattutto il suo volto sereno, maestoso, contemplativo, con gli occhi rivolti al cuore, alla presenza di Cristo che è la sua vita, possiamo contemplarla tra il cielo e la terra, con il suo capo ornato sempre da questo Maforion, con i tre segni, secondo si possano interpretare, o segni unitari, o stelle, o la triplice virginità, il naso sottile, gli occhi profondi, la bocca piccola, il volto, tutta in attesa, tutta rivolta verso il suo figlio. Le sue mani sono aperte, quasi per un prolungamento delle mani del figlio. Possiamo veramente che l'immagine per antonomasia della Vergine in preghiera, soprattutto quando è posseduta dalla presenza del figlio che noi vediamo, che lei porta dentro di sé, manifesta una teofora, una cristofora, portatrice di Cristo, portatrice di Dio, pura epifania del suo Signore. Vediamo anche se c'è una continuità anche nei colori tra il vestito del figlio e il vestito della madre. Il figlio da una parte con una mano benedice la sua destra, in un'altra mano porta il rotolo della legge e il rivelatore, porta anche un volto che sembra dire sono l'anziano dei secoli, un po' accennando una piccola calvizie, che è l'anzianità del verbo che prese il padre, la croce anche nella sua aureola, le tre lettere on, io sono colui che sono, ma egli anche l'Emmanuele, il Dio con noi, il Dio che Maria ha portato a noi. Ecco, Maria è come un ostensorio vivente, come colei che ci porta il Cristo, lo ha umanizzato il Verbo di Dio, ce l'ha donato e rivela proprio il Cristo. Lei vive, possiamo dire, è un commento spirituale quello che faccio, la vita in Cristo, la prima che vive la vita in Cristo, perché Cristo è la sua vita. Si mostra Gesù e se lo dona, se lo porta, in modo che imperiamo sempre a considerare le icone di Maria, soprattutto quelle che portano il figlio, con la centralità che la madre attribuisce al suo figlio, sia nella crocifissa dove Maria porta il bambino sulle sue ginocchia, sia nell'Odigitria dove indica il cammino. Il centro dell'immagine non è Maria, perché il centro di Maria è Cristo. E così anche in questa bellissima immagine. Sopra vediamo gli arcangeli Michele e Gabriele, che indicano anche l'Annunciazione e chi è come Dio. E io vorrei sottolineare subito questo atteggiamento orante, grande orante di Jaroslav e questa immagine di Maria, perché tutta lei è preghiera, è Maria fatta preghiera. Preghiera contemplativa con gli occhi rivolti verso il centro di se stessa che è il figlio, ma anche preghiera che si estende attraverso tutto il suo corpo, le sue mani che si estendono, mani aperte come un vaso, un calice per accogliere, mani aperte in magnifica esaltazione della grazia di Dio che ha fatto grandi cose in lei, mani che si aprono proprio per mostrarsi il figlio, mani che si aprono in preghiera di intercessione per la salvezza di tutti. Mi piace sottolineare, ma questa è contemplazione, non è tecnica, guardare la Vergine come immagine della Chiesa in preghiera. Per questo spesso la Vergine orante, come vedremo dopo, è collocata nell'abside della Chiesa. E con un piccolo dettaglio che vedremo dopo anche in un'immagine. E cioè la Vergine, come si trovava nella Blanchernitza, oppure anche nella Sofia, sembra strano che Maria sia nell'abside, nel centro, anche senza il figlio. Ma è perché Maria è tutta rivolta verso la cupola, dove era l'immagine del Pantocrator che troneggiava e significava la presenza di colui che è capo della Chiesa. La Chiesa che celebra i misteri guarda Maria, vede in lei la sua immagine, e si sente come lei tutta rivolta verso Cristo. Immagine quindi della Chiesa in preghiera, ma immagine anche del cristiano in preghiera. È stato possibile per Maria avere nel suo cuore, nel suo seno materno, Gesù, ed era tutta pressa da questa contemplazione del Figlio come Tempio di Dio. Qualcosa di simile accade per il cristiano. Se la vita in Cristo, se Cristo che vive in noi e noi viviamo in Lui, è una verità trasmessa dal Vangelo e dalla fede, anche noi possiamo, guardando questa immagine, vedere la nostra immagine di persone che portano il mistero della presenza di Cristo e in Lui del Padre e dello Spirito Santo. Possiamo rivolgere lo sguardo verso questa intimità, sentirci abitati come lei è abitata, e dare anche a tutta la nostra esperienza cristiana il senso non solo di una contemplazione con gli occhi rivolti verso Cristo, ma anche di una epifania, e cioè di un essere cristiani che nel mondo, come Maria nella Visitazione, portano questo mistero. Adesso passiamo a vedere qualche immagine, qualche dettaglio. Ecco il bellissimo volto di Maria, contemplativa,
suoi occhi, il suo capo, le labbra, il suo naso. Basta guardarla e sentire una Vergine Maria totalmente trasfigurata dalla presenza che la avvolge. Vediamo anche qui una immagine, questa iconografia carmelitana, proprio nell'abside di un monastero di carmelitane scalze in Libano. È stata dipinta questa grande orante, riprodotta così, la grande orante, la Panagia, la tuta santa, la platitera, cioè colei che contiene l'incontenibile. E anche in venerazione di Maria e in adorazione del Figlio, gli arcangeli Gabriele e Michele. Di questa immagine, proprio anche per vedere come si rinnova l'iconografia, possiamo vedere anche qualche altra riproduzione. Ecco, questo sarebbe un suggestivo sguardo su questa Maria Panagia orante, aperta totalmente al mistero, anche con la sottolineatura del dorato che noi troviamo nel mistero di Cristo, perché lui, come Maria, la sua aureola è dorata, e in Dio, così il Figlio è nel mistero del Padre. Bellissima immagine, piccolo dettaglio del bambino Gesù, ancora più bello, iconografia moderna. Penso che questa immagine ha una trentina di anni, ma vedete come si possono fare anche le cose bene e anche con grande slancio, grande bellezza. Questa è un'altra Panagia orante, anche di un altro monastero carmelitano di rito bizantino in Francia, e questo è interessante perché sembra che il Carmelo si interessa soprattutto di questa immagine come fosse quella più caratteristica della sua spiritualità, del raccoglimento, della presenza, sottolineato soprattutto da Elisabetta della Trinità nelle sue meditazioni sulla Madonna. E anche questa è un'altra immagine, è una mia icona, che adesso ho portato anche in un monastero carmelitano, e questa è un'altra, una bellissima immagine di un'altra icona carmelitana, che è sempre quasi la stessa iconografa che ha fatto quello in Libano, dove Maria appare anche così come Vergine orante, con una particolarità che è immagine della Chiesa orante, della Gerusalemme celeste, della dimora celeste che scende dall'alto. Allora è lo stesso tipo dell'orante, ma c'è la particolarità che vediamo il Figlio che è Gesù, è seduto in questo trono che l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace, calpesta con i suoi piedi anche la luna, anche questa piccola nuvoletta, che significherebbe anche la nuvoletta di Elia. Ecco, sono contento di poter vedere come questa immagine platitera della Panagia dell'orante diventa anche nell'iconografia attuale un modello per contemplare il mistero della Vergine in preghiera per i cristiani e per la Chiesa. Siamo, se non erro, a Cefalù, e qui potete vedere chiaramente come in una iconografia che segue un po' i dettati dell'antica iconografia, Maria è qui al centro, sempre rivolta verso Cristo. Un Cristo che adesso noi troviamo non nella cupola ma nell'abside, diversamente di come si trovava in altri posti, ma è sempre lo stesso. E quindi è la preghiera di Maria con le mani aperte che ispira la preghiera della Chiesa che celebra i divini misteri. Così vediamo anche tutta la centralità con cui Maria è davanti a noi, non soltanto nella preghiera contemplativa, ma soprattutto nella grande preghiera eucaristica, che è benedizione, intercessione e accoglienza, ed è anche così espressione di tutti essere rivolti verso Cristo, suo Figlio, tutti rivolti verso il Padre. Seconda immagine di Maria in preghiera, l'Ascensione. Fin dall'antichità cristiana, soprattutto nelle ampolle di Monza, nelle formelle della porta della Basilica di Santa Sabina, nell'Aventino, nell'Evangeliario di Rabula di Edessa, che si conserva alla Biblioteca di Firenze, laurenziana, l'Ascensione del Signore si presenta così, con la presenza di Maria in mezzo agli Apostoli e con un atteggiamento ancora
orante, come vediamo in questa immagine. Inutile sottolineare alcuni aspetti di questa iconografia. È una iconografia con due piani. In alto il Cristo portato dagli angeli in un cerchio di gloria, in basso, appena vediamo la divisione attraverso questa linea orizzontale che è sopra la testa della Vergine Maria, gli apostoli con due angeli in bianche vesti che aiutano anche a dare più rialzo a queste immagini della Vergine Maria. Gli apostoli sono qui, ma notate anche il fatto che da una parte troviamo Pietro qui a sinistra e dall'altra troviamo Paolo, che certamente non era presente all'ascensione, il che vuol dire che la storia diventa teologia e immagine della Chiesa, ed è immagine della Chiesa in preghiera, una Chiesa che si mostra, direi, come più attiva, più in movimento nella parte sinistra degli apostoli, un'altra Chiesa che si mostra più contemplativa, con lo sguardo verso gli angeli e verso il cielo. Gli angeli in veste bianche che dicono: così come è tornato in cielo, così ritornerà. Ma al centro c'è la Vergine Maria. Questa presenza di Maria non è apocrifa, è secondo i canoni della Sacra Scrittura, perché se dopo l'ascensione del Signore, secondo gli Atti degli Apostoli, si trovano insieme nella camera alta i discepoli e le donne con Maria, la madre di Gesù, questo vuol dire che la madre è stata presente nel momento dell'ascensione. E questo per tanti argomenti che poi soprattutto mette in risalto la liturgia, soprattutto orientale, ma anche tanti padri della Chiesa, anche una vita attribuita di Maria attribuita a Massimo il Confessore, e cioè come sono andati tutti verso il Monte degli Ulivi e lì hanno assistito a questo ultimo momento della presenza visibile di Cristo che poi una nube ha sottratto al loro sguardo. È un argomento così teologico che la Madre di Dio, la Vergine Maria, che è stata l'unica testimone della discesa del Verbo dal cielo alla terra nel suo seno, la prima che lo ha visto con i suoi occhi, fatto uomo per noi, non poteva non essere presente nel momento in cui Gesù scompare per sempre dalla vista dei discepoli per entrare nel mistero del Padre, nella casa del Padre. E allora anche qui Maria appare con tutta la dolcezza, tutta la tenerezza, tutto il senso femminile. Guardate, è l'unica figura femminile in mezzo a tanti maschi. E questo dona un po' il senso della Chiesa, è la sposa, è la madre, è la Vergine, è la colonna della verità. Le sue mani indicano proprio questo senso orante, è proprio la contemplazione del Figlio, ma anche sono le sue mani aperte, proprio perché discenda lo Spirito Santo che il Figlio ha promesso. Tutto l'atteggiamento di Maria è proprio di una donna autenticamente, totalmente contemplativa, e pertanto indica per tanti versi ancora una volta il senso della Chiesa, che se tutta l'immagine è ecclesiale, rappresenta la Chiesa rivolta verso Cristo, inviata da Cristo per la salvezza del mondo, una Chiesa attiva e contemplativa, una Chiesa che si muove e una Chiesa che è ferma nel mistero di Cristo, così anche Maria indica come questo continuo invio degli apostoli e questa garanzia della sua presenza attraverso la sua preghiera per il dono dello Spirito Santo e anche per tutta la efficacia dell'evangelizzazione e della salvezza. Ecco, possiamo contemplare questo il messaggio fondamentale. A differenza della tradizione occidentale, che nella liturgia dell'Ascensione non ricorda la Vergine Maria, la Chiesa bizantina la ricorda e dice: ecco la gioia della madre in questo trionfo del Figlio. Ma io aggiungo, doveva essere la madre colei che storicamente poteva e doveva essere testimone dello scendere di Cristo sulla terra e del salire di Cristo verso il cielo. Così è come il compendio di tutta la vita umana del Verbo di Dio fatto carne, è testimone di ogni momento della vita di Gesù e può essere anche testimone davanti agli apostoli. Ma ricordiamo soprattutto il suo atteggiamento, un atteggiamento di vergine in preghiera. Come non sarà in preghiera la Chiesa, se deve vivere sempre rivolta verso il suo capo Cristo che è in cielo? E adesso contempliamo alcuni dettagli. Ecco qui più slanciata la figura di Maria al centro, tra Pietro e Paolo. Anche Paolo abbiamo visto ieri nella celebrazione dell'Acatisto, dell'Assunzione, come si rivolge a Maria. Guardiamo ancora tutta questa parte, proprio come immagine, icona della Chiesa, che ormai ha la certezza di Cristo che è nel seno del Padre, ma non ha ancora l'evidenza del dono dello Spirito Santo che attende e che sollecita, come Maria lo sollecita per tutti, in modo che questa immagine dell'Ascensione si congiunge anche molto bene con l'immagine della Pentecoste. Ecco, guardate, questa è un'altra immagine dell'Ascensione, vino rovinata, vedete, è un altro modo, Cristo è in cielo portato dagli angeli, ma soprattutto è caratteristica questa immagine dell'orante di Maria, adesso non più di fronte a noi, ma più caratteristicamente, quasi riproducendo lo stesso schema dell'orante, il Cristo è nella gloria, Maria qui in terra con gli apostoli, ma le sue mani sono elevate in cielo, come nello stesso movimento di ascensione di Cristo Signore. Per questo anche questa immagine dell'ascensione mi piace sottolineare che è un'immagine orante, contemplante. Che cosa è la preghiera se non essere rivolti verso Dio, rivolti verso Cristo, come Gesù pregava, essendo sempre rivolto al Padre? Così Maria, rivolta ancora lei in terra verso il suo figlio e portando tutta la Chiesa verso questo mistero del figlio. Un dettaglio di Maria orante, particolarmente bello, con gli occhi rivolti, con le mani rivolte, tutta slanciata, ma anche tutta bella, con questo maforion rosso, sempre indicato come panagia tutta santa nella forza dello Spirito Santo. È una contemplativa che si sente come attirata verso il cielo. Come non essere attirati verso il cielo se noi siamo il corpo di Cristo e Cristo è il nostro capo? Come non essere attirata verso il cielo Maria se colui che è asceso al cielo è il suo figlio? Così tutta la vita di Maria sarà ancora, mentre rimane in terra, proprio rivolta verso il figlio in attesa di ricongiungersi con lui. Ancora un'altra immagine più moderna, di una iconostasi della Chiesa della Trinità, Santa Sofia, qui a Roma, che ci fa vedere sempre lo stesso. Anche questo dettaglio, abbiamo visto l'arcobaleno sopra il quale era seduto Cristo nel seno di Maria, qui l'arcobaleno. Maria orante, le mani alzate. Il messaggio è semplice ed è subito capito. Immagine della Chiesa in preghiera, rivolta sempre verso il suo Signore. Un'altra immagine della scuola di Rubiov, secolo XV, Pentecoste. Gli apostoli perseveravano unanimi in preghiera con Maria, la madre di Gesù. Siamo ormai alla Pentecoste e quello che Luca ci dice del momento che precede la Pentecoste lo possiamo vedere anche realizzato nel momento stesso in cui questa icona ci fa presente il mistero della discesa dello Spirito. Anche questa icona di Maria nella Pentecoste è molto antica e qualche volta ci dispiace che ci siano immagini della Pentecoste in Oriente senza la presenza di Maria. Quel posto rimane vuoto, ci sono soltanto gli apostoli che ricevono lo Spirito Santo. Ma c'è un'antica immagine del secolo VI, che è l'immagine dell'Evangeliario di Rabula di Edessa, dove Maria appare in piedi e tutti gli apostoli. E sopra Maria non c'è soltanto la fiamma dello Spirito Santo, ma anche una colomba. Di fiamme parlano gli Atti degli Apostoli, non di una colomba, però si vede come strategicamente l'iconografo che ha dipinto quella immagine, non questa, ha voluto mettere la stessa immagine della colomba che alcuni mettono, naturalmente anche se non è nominata, nell'icona dell'Annunziazione, come anche nell'iconografia di Andrea della Robbia, e altri tutti mettono, soprattutto nel battesimo del Signore, ad indicare che è lo stesso Spirito che come colomba viene. E quella colomba sembra che infonde su Maria e sugli altri apostoli questa fiamma di fuoco. Ecco, mi piace sottolineare, e anche questa è intuizione spirituale, contemplativa, non tecnica, perché il Signore ha affidato a Maria questo momento della preparazione della Pentecoste e ha voluto che fosse presente nella Pentecoste, cioè che Maria riempie i vuoti, il vuoto tra l'Annunziazione e il Natale riempito da Maria che porta con sé questo mistero, il vuoto tra la morte del Signore e la sua risurrezione è riempito da Maria che attende fino al terzo giorno, e il vuoto lasciato da Gesù dopo la sua ascensione fino alla venuta dello Spirito Santo è riempito da Maria che sostiene tutti nella certezza e nella speranza. E con una formula molto facile, ma penso che anche intuitiva, dico che Maria è in questo momento della preparazione della Pentecoste perché lei è l'unica che può essere la presenza più viva di quel Gesù che non c'è più visibilmente, e la certezza più grande di quello Spirito che ancora non c'è, ma ci sarà. Maria, figura del Cristo, immagine di Cristo, madre di quel Verbo incarnato, e Maria che possiede lo Spirito Santo che deve venire e verrà. Lei è la certezza della verità del Figlio e lei è la certezza della venuta dello Spirito Santo. E mi piace anche sottolineare come non possiamo non leggere quello che dice Luca a proposito dell'atteggiamento di questa comunità apostolica, nella quale Maria non sostituisce a Pietro, Pietro prende l'iniziativa, ma è come il lievito di quel momento in cui tutti, unanimemente, cioè con un'unità dei cuori, perseverano, cioè sono fedeli, riprendono da capo ogni giorno, con fedeltà, e poi sono uniti nella preghiera, quasi che Maria dà il senso mariano di questo essere uniti, di questo essere perseveranti e di questo essere oranti. Se, come abbiamo visto nell'ascensione, Maria è tutta rivolta verso il Figlio e in attesa dello Spirito, Maria aiuta i discepoli a cogliere anche così la certezza della promessa di Gesù, ma anche tutta la bellezza dei ricordi di Gesù che soltanto la madre, testimone dell'inizio e della fine della vita del Cristo, può spiegare a tutti quello che loro non conoscono. E perché Maria nella Pentecoste non ha ricevuto anche lei dallo Spirito Santo, non l'ha avuto fin dall'inizio con la sua Immacolata Concezione, non l'ha ricevuto nell'Annunziazione, non è stata piena di Spirito Santo nel Magnificat? Sì. Però Maria ormai vive la Chiesa e vive tutti gli eventi della Chiesa. La Pentecoste non è per Maria qualcosa di superfluo, ma è un di più che lei riceve, perché lo Spirito Santo non viene dato una volta soltanto, ma viene dato continuamente fino alla fine dei tempi. E anche questa pienezza di Spirito Santo in Maria ci indica che ormai la sorte della Vergine è legata alla sorte dei discepoli di Cristo che sono la sua continuità. Ecco Maria nella Pentecoste ancora orante, orante ma poi anche testimone del Dio che ascolta la preghiera e delle promesse del Figlio che si realizzano pienamente quando lo Spirito scende, e allora lei che era già piena di Spirito Santo ne riceve come in questo momento in cui la Chiesa si manifesta, ma anche tutti gli altri ricevono lo Spirito Santo. Vergine fatta Chiesa, Chiesa fatta Maria, anche tutta una contemplazione, non tecnica ovviamente, ma spirituale di questa orazione della Vergine. Questa è un'immagine ovviamente occidentale, che non dimentica mai l'Occidente nella Pentecoste la preghiera di Maria, come sarebbe anche questa immagine, o anche quella del greco molto nota con le fiamme, o quest'altra immagine, Maria, con i discepoli, o quest'altra dell'iconostasi di Santa Sofia in via Vocea, fedele anche a questo richiamo di Maria in mezzo agli apostoli. Alcuni si domandano che cosa è questo, è il re cosmo, il mondo, ecco, verso il quale devono andare gli apostoli per liberarlo dalle tenebre e proprio portarlo alla luce. Ecco, qui siamo nella cappella Redemptoris Mater. Padre Rumnik, in questa bellissima cappella Redemptoris Mater, ha posto proprio come indicazione di questa parete della grazia, della salvezza, della manifestazione, dell'ascesa al cielo dopo la discesa di Gesù, ha congiunto insieme Ascensione e Pentecoste. Di per sé nell'icona della Pentecoste non c'è il Cristo elevato in cielo, come nell'icona dell'Ascensione non ci sono le fiamme dello Spirito. Invece in questa iconografia moderna, attuale, troviamo l'unità dell'Ascensione della Pentecoste. Tanto bene, ma non si vede bene, troveremo la mano del Padre, le fiamme dello Spirito si vedono, e Cristo che in questo cerchio di gloria, con una mano benedicente, il suo vestito si rispecchia anche nel vestito degli apostoli, ogni apostolo porta la sua fiamma, Maria porta la sua fiamma, ma ecco la Vergine orante, in preghiera, in un atteggiamento tutto rivolto verso il Cristo. Ancora le sue mani, come abbiamo visto già nell'immagine dell'orante, sono aperte, aperte per accogliere, anche questo il dono, la capacità di accogliere, e aperte per ringraziare, per benedire il suo essere profondo. Secondo la teoria di von Balthasar, il profilo mariano, la Chiesa è colei che come Maria accoglie e dona. E per questo spiritualità mariana e spiritualità ecclesiale e viceversa. Un piccolo dettaglio di questa immagine, non è che si vede tanto bene, ma possiamo sottolinearlo, c'è la Vergine Maria, ci sono due apostoli che la guardano. Quarto tipo iconografico, la Deisi. È una delle composizioni più suggestive dell'architettura iconografica. È la visione di Cristo giudice e salvatore, e in mezzo a Cristo giudice e salvatore, accanto a Cristo giudice e salvatore, la Vergine Maria e Giovanni il Battista. Perché la Vergine e Giovanni il Battista? Perché anche per l'avvento di Cristo, come abbiamo meditato in questo tempo di avvento, loro sono i precursori. Maria Madre, che anticipa Cristo e lo porge, abbiamo detto, fu annunziato da tutti i profeti, la Vergine lo portò in grembo, lo accolse con ineffabile amore, Giovanni, ecco, indicò la sua presenza nel mondo. Ma adesso siamo alla fine dei tempi. Quando Cristo verrà nella gloria, avrà anche come precursori la Vergine Maria e Giovanni Battista. Ma mentre lui si avvicina, e o erhomenos colui che viene, sono in preghiera per la sua venuta gloriosa e la sua venuta salvifica, la madre, sposa, e l'amico dello sposo, Maria e Giovanni. Secondo una tradizione medievale, la Deisis occupa un posto, come in questa grande Deisis della chiesa di Mosca, e mi sembra che sia opera di Teofane il Greco, vedete, sopra le porte regali, nel secondo stadio, alle volte è il secondo, alle volte in questo il primo, e la lampada ci impedisce di vedere Gesù che sarebbe in trono, e poi da una parte la Vergine Maria e dall'altra parte Giovanni il Battista, poi angeli, Gabriele e Michele, poi Pietro e Paolo e poi altri, in modo da essere un po' la chiesa in preghiera. Anche i fedeli che contemplano questa immagine sanno di essere in comunione con i santi che pregano la venuta costante del Figlio di Dio e la sua venuta definitiva. Questa immagine si ripete anche in tante maniere, ma sottolineiamo soprattutto il volto di Maria, le sue mani, la sua preghiera, che come diremo subito è una preghiera accorata, è una preghiera per la salvezza completa di tutti. Ecco, qui vediamo anche questa immagine, il Cristo è benedicente, porta il libro per indicare anche il suo messaggio, ma contempliamo lo sguardo luminoso della Vergine e le sue mani. Ancora lei, sempre vestita così, secondo la tradizione iconografica, in questo vestito rosso porpora, anche qui con questo gioco, come vedete, dei due colori che si intrecciano tra il Cristo e la Vergine, il Cristo che porta questo vestito interiore che è rosso, e in Maria è il vestito esteriore, o maforion, e quel vestito azzurro di Cristo, col vestito interiore di Maria, questo gioco dei colori che è molto bello. Ma sottolineiamo soprattutto il senso della Deisis. Il Cristo giudice, il Cristo Signore, il Cristo che viene qui seduto sul trono, e ci sono anche i simboli dei quattro evangelisti. E la Vergine Maria ancora con il suo sguardo e le sue mani rivolti a Cristo, come anche quelli di Giovanni Battista. Cosa chiedono? E chiedono di ascoltare la loro preghiera. Ma quale sarà la preghiera di Maria? Non può non essere che tutti siano salvi, che si compia il disegno di Dio. Ma che si compia il disegno di Dio secondo la volontà, il desiderio della madre di tutti. Se tutti sono stati affidati da Cristo sulla croce, se Maria è la madre di tutta l'umanità, Maria non può pregare soltanto per alcuni, ma per tutti. Prega per la salvezza di tutti. In questo senso noi contempliamo sempre la Deisis come la suprema preghiera di Maria, che proprio nella forza dello Spirito Santo chiede che tutti siano salvi, che la salvezza arrivi a tutti. E proprio lo fa con una preghiera che non può essere diversa da quella del Figlio, il quale è sempre vivo per intercedere per noi. Possiamo dire che in sintonia con il Figlio, Maria sempre in sintonia con il Figlio, chiede al suo Figlio, proprio come alle nozze di Cana, la salvezza per tutti. E allora possiamo vedere anche con quale intensità, o anche in un'immagine del giudizio finale, vedete, Maria chiede. Questo è già il giudizio finale secondo un affresco russo. Ancora Maria, accorata, guardate il suo volto, chino, le sue mani, per la salvezza di tutti. Pavel e Tochimo dice una cosa che nessuno ha osato dire, e cioè che soltanto alla fine dei tempi, quando la madre pronuncerà il suo ultimo grido di intercessione per la salvezza di tutti, sapremo quanti sono i salvati e quanto pochi, forse nessuno, sono i condannati. È il grido della madre. Il grido della madre, dice il Dochimo, che può scoperchiare perfino l'inferno. È audacia della speranza, speranza per tutti. Ma forse questo è il grande messaggio di questa icona della Deisis, l'intercessione ardente. L'intercessione di Maria è ardente come la fiamma dello Spirito che porta nel cuore. Anche un'altra immagine, ecco questa bellissima immagine, questo frammento della chiesa di Santa Sofia, salvato quando sono spariti quasi tutti i mosaici perché è stata convertita in moschea, si sono salvati soltanto alcuni mosaici. Forse questa è una delle immagini più antiche che conserviamo della Deisis. Già Simeone di Tessalonica, il grande liturgo, dice che la Deisis ormai forma parte dell'iconostasi, ma prima ancora era su alcune delle pareti. Il Cristo Salvatore, la madre Giovanni il Battista. E anche una dolcissima immagine della Deisis è questa, rivolta alle sue mani, esprime anche tutta la tenerezza per la salvezza di tutti. Comunque siamo già verso la fine. Allora, dicevo che forse è questa immagine forse una delle più suggestive di tutta l'iconografia, proprio perché riporta Maria all'ultimo momento. Ecco, qualcuno azzarda a dire che è molto diversa l'atteggiamento di Maria in queste Deisis orientali dall'atteggiamento della Vergine Maria nel giudizio universale di Michelangelo nella Cappella Sistina. Comunque è vero che Maria qui non volge lo sguardo, quasi che non vuol sentire la sentenza, ma è audace, chiede che la sentenza sia positiva e chiede al giudice divino che tutti siano salvati. E allora contempliamo ancora qualche immagine, un'immagine caratteristica della Deisis che ci fa sentire o penetrare nella serietà, nella dolcezza, nell'insistenza, più della Cananea, più di tutti, perché madre di tutti Maria prega. Ecco la dolcezza anche di questa immagine di Teofane il Greco, secolo XIV, il suo volto luminoso, pieno di tenerezza, nella sua preghiera. Ancora un giudizio finale, come vedete, con Maria, quasi in ginocchio, chiedendo la salvezza di tutti, vedete là, sopra, e un ultimo sguardo. Padre Rubnik, ha voluto che non mancasse nella Cappella Redemptoris Mater l'immagine della Deisis. È un po' complessa questa Deisis, come vedete. Nel centro c'è Cristo, Salvatore, colui che viene. A un angolo c'è Maria, e all'altro angolo dovrebbe essere San Giovanni Battista. E la Deisis ancora. In questa Deisis c'è anche un'espressione molto caratteristica, ed è che Maria è in preghiera con Giovanni il Battista, ma dietro di loro ci sono i martiri, dal primo secolo al secolo XX, che chiedono la salvezza per tutti. Tanto è vero che anche in questa parete della parusia è anche descritto o fatto l'inferno, ma dove soltanto c'è un piccolo zombie nero, che è il diavolo, e dopo c'è un panno rosso, perché chi vuol sapere se ci sono altri nell'inferno è tutto coperto dalla misericordia di Dio. Quindi Maria prega ancora per la realizzazione della salvezza, una salvezza che si realizza perché già c'è un po' il recupero di tutto, di Adamo ed Eva che sono in preghiera davanti all'altare, i risorti che si incamminano tutti verso il Cristo, ma dietro Maria, dietro Giovanni, ci sono i martiri come questi qui, che sono dietro la Vergine Maria, uno è Santo Stefano, un'altra è una ragazza ucraina, cattolica, greco-cattolica, che si chiama Maria Sueda, è stata ammazzata dai comunisti perché stava indicando a un sacerdote che doveva celebrare la messa in una casa clandestinamente, la via è stata sorpresa dalla polizia, dopo due giorni l'hanno trovata ammazzata, 1984. E poi dietro c'è un ortodosso russo, presbitero, padre di famiglia, scienziato, teologo, filosofo, Pavel Florensky. Ecco Maria con tutti gli altri, tutti, soprattutto i martiri, appartenenti alle diverse chiese, pregano per la salvezza di tutti. Dietro Giovanni il Battista c'è Santa Praxedes, martire romana, il suo nome è scritto in latino, Christian de Perchet, trappista di Tiberin, francese, morto in Algeria nel 1996, e dietro una nobile tedesca luterana, donna, Elisabeth von Thaden. Questo ci fa capire che cosa è la Deisis e che cosa è questa richiesta di salvezza di tutti da parte di Maria l'orante, fino all'ultimo grido. All'ultimo grido di Maria non potrà non essere che il grido dello Spirito Santo che prega in lei per la salvezza di tutti. Grazie per la vostra attenzione.